Dopo che i greci ebbero preso posto allo spettacolo, un araldo con la tromba avanzò in mezzo all'arena, impose il silenzio con la tromba e disse queste parole: «Il Senato e il popolo romano e il comandante Tito Quinzio, che sconfissero i Macedoni, ordinano che tutti i popoli della Grecia che furono sotto il dominio di Re Filippo siano liberi ed esenti da tributi». Quando udirono le parole dell'araldo, tutti quelli che erano presenti lodarono con grandi grida e acclamazioni Flaminino. Infatti, nulla è più gradito della libertà agli uomini. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo e qui con me oggi non c'è Costantino, sono sbagliato oggi, c'è qui con me Valentina. Ciao Valentina.
Ciao a tutti.
Allora, Valentina è laureata in archeologia, appassionata come noi di storia, in particolare di storia antica, storia greca e romana, e oggi qui con lei, visto anche il periodo insomma dell'estate romana che ci ha accompagnato da giugno e che continueremo a raccontarvi fino ad agosto, ci è sembrato carino dedicare un po' di spazio ai rapporti tra i romani e generali e santuari dell'antica Grecia, che insomma abbiamo già visto intrecciarsi un pochino, ne riparleremo un po' durante questa puntata, e che comunque è interessante trattare anche per via del rapporto greco-romano, che comunque è sempre stato un po' curioso e a tratti anche un po' turbolento. Partiamo da diciamo qualche precedente celebre, che quindi magari non coinvolge proprio i romani, ma che comunque ci fa capire un po' la direzione nella quale vogliamo andare. Ovviamente, se dovessimo trattare tutti i precedenti di donazioni a templi e santuari greci, probabilmente non ci staremmo in 6 ore di podcast.
Beh, anche perché alcuni santuari comunque hanno attestazione dall'età minoica, micenea.
sì, infatti. Quindi, insomma, sarebbe decisamente troppo lunga. Ma tu ne hai scelti alcuni, diciamo, per noi. Iniziamo da questi, da alcuni magari sovrani ellenistici.
Ok, il primo esempio che ho scelto è la donazione che fa ad Olimpia Filippo II. Chi è Filippo II? È il sovrano di Macedonia, padre del più celebre Alessandro Magno, che poi povero Filippo comunque anche lui ha fatto tante cose, però è stato un po' ombreggiato, messo in ombra dalla maggior celebrità del figlio.
Eh beh, succede spesso.
Filippo ha donato in pratica al santuario di Olimpia un edificio che appunto viene ricordato come Filippeion dopo la sconfitta della coalizione greca a Cheronea nel 338 a.C. L'edificio è a pianta circolare. All'interno, diciamo, la cosa importante era appunto che erano state donate anche delle statue che raffiguravano i membri della casa Macedone. Quindi abbiamo le statue di Aminta ed Euridice, che erano i genitori appunto di Filippo, quindi nonni di Alessandro Magno, la statua di Filippo stesso, quella di Olimpiade, la moglie, e quella di Alessandro, appunto il giovane figlio. Ovviamente tutte crisoelefantine, cioè in orio e avorio, perché ovviamente non badiamo a spese, visto che dobbiamo celebrare la nostra famiglia.
Certo, bello pacchiano pieno.
Esatto.
Di...
Un'altra donazione che ho scelto è quella invece ad opera di Callicrate. Chi era Callicrate? Era il nearco, cioè l'ammiraglio della flotta di d'Egitto al tempo di Tolomeo II, figlio di Tolomeo I, che era uno dei generali di Alessandro, che alla morte di Alessandro, in pratica quando si sono spartiti l'impero macedone, riesce a prendere possesso dell'Egitto.
Quando è successo il caos e hanno distrutto tutto quello che aveva fatto il padre, fondamentalmente.
E appunto Tolomeo II era il figlio del generale di Alessandro che ha preso il potere dell'Egitto. E questo monumento di cui stiamo parlando è in pratica appunto donato da uno degli ammiragli della flotta egiziana ai due sovrani, Tolomeo II e la moglie Arsinoe II, sempre ad Olimpia. Tolomeo II era noto come Filadelfo perché, vabbè, il nome è parlante, in pratica vuol dire amore fraterno, perché appunto in seconde nozze aveva sposato la moglie, questa Arsinoe, a cui viene contemporaneamente dedicato il monumento.
Certo.
E abbiamo due colonne onorarie appunto con le statue ritratto in bronzo dei due sovrani. Questa volta sono stati un po' più pacati.
Morigerati.
Sì, in bronzo invece di oro e avorio.
Certo.
L'altro esempio è invece la donazione a Delo da parte di Antigono Gonata, di in pratica una base con delle varie statue di tutti i membri della famiglia Macedone. Mm-hmm. Sono 20 statue in tutto, anche qui una cosina piccolina.
Certo.
Perché dona queste statue Antigono? In pratica Antigono era il figlio di Demetrio Poliorcete, che a sua volta era figlio di Antigono Monoftalmo, anche lui un generale di Alessandro. Mm-hmm. Quindi in pratica era il terzo in successione a reggere il regno di Macedonia, appunto dopo la morte di Alessandro e la spartizione dei territori da parte dei suoi generali. Per quanto riguarda il regno di Macedonia c'erano state un po' più controversie, mentre quello di Egitto, una volta che i Tolomei avevano preso possesso di quei territori, più o meno è rimasto in mano loro fino a Roma. Nel caso della Macedonia ci sono stati più, diciamo, dispute dinastiche, e Antigono fa questa donazione proprio per affermare la sua discendenza macedone e quindi la sua legittima potere sulla Macedonia.
Certo.
Appunto come tema della continuità dinastica.
Sto donando io come hanno donato i miei antenati.
No, quindi... li mette proprio nelle statue, fa 20 statue con certo. tutti gli antenati, dice loro erano sovrani macedoni, insomma, erano macedoni, è importante la mia continuità dinastica,
chiaro,
anch'io sono
chiaro,
macedone,
certo.
È giusto che ci sia io qui. L'altro esempio è il portico di Filippo Arrideo e Alessandro IV a Samotracia. Filippo Arrideo è probabilmente un figlio illegittimo di Filippo II, sempre il padre di Alessandro Magno, avuto dal sovrano appunto dopo Alessandro. Uh-huh. E ci dicono le fonti non fosse proprio il coltello più affilato del cassetto e quindi è stato un po' usato come marionetta dai generali di Alessandro dopo la morte appunto del Magno nell'ambito delle varie guerre dinastiche di successione per spartirsi i territori.
Okay.
E Alessandro IV era il figlio che Alessandro Magno ha avuto da Rossane, una delle sue mogli.
Uh-huh.
Che poverino poi muore bambino, probabilmente ucciso sempre dai generali che volevano spartirsi il regno.
Certo.
E il monumento in questo caso serviva proprio ad affermare che queste due figure erano loro i legittimi eredi di Alessandro Magno.
Chiaro.
Però insomma poi non gli è andata proprio molto bene.
No, non benissimo. Ok, poi a un certo punto insomma arrivano i Romani, nel senso questi sono un po' i precedenti. Cosa sta succedendo? Siamo più o meno insomma intorno al 216 avanti Cristo. Sta succedendo una cosa molto importante a Roma, l'abbiamo anche già visto nelle scorse puntate, andatevela a recuperare. Insomma c'è una guerra molto importante che è la Seconda Guerra Punica. Abbiamo parlato, c'è un certo Annibale che ha oltrepassato le Alpi e sta seminando il panico all'interno della penisola italica, e c'è un avvenimento in particolare che insomma sconvolge quella che oggi chiameremo l'opinione pubblica, diciamo, romana, che è la Battaglia di Cannae. Battaglia che viene rovinosamente persa dai Romani, che darà poi seguito a tutta una serie di conseguenze molto importanti che non sto a ripetere, anche lì andatevi a recuperare la puntata, anche perché l'abbiamo trattato un po' più nel dettaglio ed è interessante vederlo sotto diversi punti di vista. Però c'è anche qualcuno che, insomma, l'evento è talmente di una grande portata che si va a consultare un oracolo. Chi è questo qualcuno e dove va?
Allora, questo qualcuno è Fabio Pittore, che viene mandato in pratica a Delfi a consultare appunto il famoso oracolo di Apollo, dopo la sconfitta di Cannae nel 216 a.C. In questo caso Fabio Pittore funge il ruolo di mediatore tra il culto greco e quello romano, in un fenomeno che viene definito appunto ritual transfer, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra Roma e le culture, soprattutto dal punto di vista religioso, delle zone, paesi che vengono conquistati, soprattutto per quanto riguarda la Grecia.
Uh-huh.
Non è ovviamente un fenomeno nuovo, in quanto già in passato a Roma erano stati importati, a seguito di vari eventi, alcuni culti greci, come quello di Apollo Medico. Infatti nel Campo Marzio viene costruito nel 433 un santuario a questo, un tempio a questo dio greco.
Mm-hmm.
Diciamo. Questo però ci serve per introdurre i rapporti che caratterizzeranno la prima fase di contatti tra i generali romani e appunto i santuari greci.
Certo.
Questa prima fase, che va dalla fine del III secolo a.C. ai primi decenni del II, è caratterizzata da gesti concreti di rispetto e attenzione religioso da parte dei generali romani verso i santuari.
Mm-hmm.
Un'attenzione religiosa che viene definita in greco eusebeia. Il primo esempio in questo caso è Claudio Marcello.
Uh-huh.
Che dopo la sua vittoria sui Galli nel 222 a.C. invia una coppa d'oro al santuario di Delfi come donazione. e poi ripete lo stesso gesto nel 212 dopo la sconfitta di Siracusa, in cui in pratica invia gli oggetti d'arte presi alla città conquistata a un santuario greco, in questo caso a Samotracia. Il santuario di Samotracia poi ha un'importanza particolare per i romani. Ma dove si trova Samotracia? È una piccola isolina che si trova appunto di fronte alla costa Trace, quasi verso il Bosforo e l'odierna Turchia.
Certo.
E non solo per la sua posizione era importante per i romani, perché fungeva per loro come ponte verso l'Oriente, ma anche per il culto degli dei che venivano venerati in questo santuario. Qui venivano venerati i Kabiri, definiti anche i grandi dei, appunto, che viene da Kabir, che è un termine fenicio che vuol dire appunto grande. Sono importanti perché i romani li identificano come i loro penati.
Ok.
Quindi, diciamo, appunto applicando questo concetto del ritual transfer e presentandosi appunto in un certo senso come eredi del mondo troiano, in quanto Enea nel mito, quando fugge da Troia, porta via gli dei penati e poi, vabbè, secondo la tradizione li porta a Roma. Quindi loro si presentano un po' anche al mondo greco come non poi, diciamo, dei lontani cugini in un certo
una
senso.
Una specie di patente di grecità.
Esatto, abbiamo... una specie di patente, sì, di non barbaricità in
esatto,
un certo senso.
Esatto.
E sì, questo primo contatto appunto con questo santuario è quello di Claudio Marcello nel 212 a.C. Ma è un santuario che poi avrà importanza e rivedremo anche più avanti.
Sì, sì, lo vedremo più avanti. Beh, poi, insomma, il successivo contatto tra greci e romani, che è forse poi uno dei più importanti ovviamente di questo periodo, avviene nella Seconda Guerra Macedonica. Anche della Seconda Guerra Macedonica abbiamo già parlato in una delle scorse puntate, quando abbiamo appunto discusso di questo periodo, andatela a recuperare. Però, insomma, vale forse la pena soffermarci ancora un pochino, visto che ovviamente non è stato il focus della puntata precedente. Siamo nel 200 a.C., Roma è uscita dalla Seconda Guerra Punica, un evento, insomma, di portata storica, come abbiamo visto nelle scorse puntate, quella dedicata in particolare a Scipione l'Africano, e per tutta, diciamo, il tempo della Seconda Guerra Punica c'è stato un po' uno spauracchio che si è aggirato per l'Italia, cioè lo spettro, no? Per usare parole forse contemporanee, c'è cioè uno spettro che si aggira per l'Italia, è lo spettro di Filippo V, il re di Macedonia. Chi era appunto il re di Macedonia, che in un certo senso già durante la Guerra Punica aveva provato a paventare quantomeno l'invasione dell'Italia. È quella che si chiama la prima guerra macedonica. In realtà Polibio ci dice che, insomma, a consigliare questa attenzione verso l'Occidente fu un certo Demetrio di Faro, che era un abitante dell'Illiria, un po' rancoroso, diciamo, che non aveva preso molto bene l'esito della seconda guerra illirica tra Roma appunto e quelle popolazioni,
diciamo un po' di parte.
Sì, un po' di parte ovviamente, e si era rifugiato in Macedonia. Quindi a un certo punto ha bussato da Filippo V dicendo: senti, l'occasione, no? C'è, perché non conquisti?
Perché non vai a prenderla tu?
Esatto. Filippo V, insomma, un po' forse si fa convincere ad intervenire e si prepara tanto, si prepara molto, perché arma una flotta di centinaia di navi per sbarcare in Italia, anche se, insomma, sappiamo che le navi erano forse più numerose che poi efficienti, perché non erano sicuramente in grado di competere con quelle romane, tanto che viveva un po' nella paura dell'intervento romano, cioè si era preparato, ma insomma era con un orecchio, diciamo, teso a capire se i romani, insomma, avrebbero fatto in tempo a mandargli contro la flotta oppure no. Dopo tutta questa preparazione si convince, invade gli Illiri con buona pace di Demetrio, anche per ottenere un appoggio, diciamo, via terra o comunque una base, no? Attraverso cui poi guidare la seguente invasione dell'Italia, ma poi sul più bello viene sorpreso dalla notizia che in realtà i romani stanno arrivando.
Oops.
E quindi in fretta e furia cosa fa? Si ritira e scappa, fondamentalmente, anche forse un po' per paura, no? di vedere tutti i suoi sforzi distrutti. In realtà forse è stato un po' troppo frettoloso, perché comunque la flotta era abbastanza contenuta, si parla di una cinquantina, diciamo, di quinquiremi. Filippo comunque arretra e di fatto perde un'ottima occasione, anche perché successivamente Roma lo ingabbierà con una serie di alleanze diplomatiche che, insomma, vedremo saranno molto importanti. Lui peraltro proverà anche a siglare un trattato con Annibale, un trattato in cui in buona sostanza Filippo si impegna ad aiutare Annibale in Italia, lasciando poi, una volta ottenuta la vittoria, il governo dell'Italia in Annibale, e successivamente Annibale si impegnerà invece a invadere la Grecia e aiutare Filippo a conquistare la Grecia e a dare tutti i frutti di questa guerra a Filippo. insomma, viene da dire Filippo forse un po' ingenuamente firmò il nostro trattato, perché non
sì,
so
sì.
quanto non so quanto poi Annibale successivamente insomma sarebbe stato disposto ad aiutarlo, ma non lo sapremo mai, anche perché le cose come sappiamo andranno molto diversamente, tanto che appunto questa coalizione antimacedone che viene composta da Etoli, Sparta, Messene, in realtà tante altre città greche, riesce a impegnare Filippo e insomma gli è fatale, tanto che appunto porta a quella che è la pace, che viene detta la pace della Fenice.
Non era proprio amato.
No, Filippo già non era molto amato, ma questa insomma è la prima guerra macedonica, dopo la quale insomma era chiaro che le ambizioni di Filippo sulla Grecia non potevano essere domate in realtà molto facilmente, e che comunque Roma era ormai entrata a pieno titolo negli equilibri di potere greci. Infatti Filippo iniziò poi a interessarsi successivamente, visto che l'Occidente gli era andata male, a Oriente, in particolare nella zona dell'Egeo e dell'Asia Minore, che comunque in quell'epoca sono zone greche, cioè pienamente greche ovviamente, anche un po' per reazione insomma a quella pace che abbiamo visto gli aveva bloccato le ambizioni a Occidente. Ovviamente chi c'è da quelle parti? C'è il regno di Pergamo, che è un regno insomma storicamente amico ai romani, che diciamo per dare sempre dei riferimenti contemporanei, visto che insomma sennò è difficile piazzare tutti questi regni, lo troviamo un po' nella parte della Turchia nord-occidentale per capirci, e ovviamente lì c'è anche la Repubblica di Rodi. Come Filippo si diciamo va a disturbare questi attori politici, in particolare con degli attacchi di pirateria, che insomma di quel periodo vanno sempre di moda, e poi invasioni vere e proprie che però sono anche importanti perché portano alla distruzione di città greche, la città per esempio di Chios e di Mirlea, che erano due città della Lega Etolica. Questa fase, che in realtà è un po' confusa nelle fonti, è nota come la guerra di Creta, che va dal 205 al 200 e che poi prelude allo scoppio della seconda guerra macedonica vera e propria. Anche perché, insomma, come abbiamo visto, la Lega era alleata di Roma e quindi, in un certo senso, Roma viene tirata un po' per la giacchetta in questa situazione. Questa guerra, per certo, la guerra di Creta, fu molto dispendiosa comunque per Filippo, che siamo sicuri che vi lasciò un'ottima parte, una buona parte della sua flotta, e che comunque fece realizzare ai nemici dei Macedoni che, se volevano in qualche modo avere speranza di contrastare le ambizioni del Regno di Macedonia, dovevano rivolgersi a Roma. Come intervengono i romani in questa fase? I romani intervengono, ed è qui la cosa importante, come protettori della grecità, l'abbiamo già visto anche nella scorsa puntata, cosa che ovviamente contribuì moltissimo alla loro reputazione nella penisola. Per prima cosa, infatti, il Senato, insomma, dopo aver scelto di entrare in guerra, pone un ultimatum a Filippo. Gli dice fondamentalmente: se non vuoi che noi interveniamo in guerra, devi ripagare i danni inflitti ai nostri alleati greci e devi impegnarti a garantire, diciamo, l'indipendenza, l'autonomia e la libertà delle città greche. Non che questo poi abbia avuto un reale peso, perché comunque i romani, prima di sapere la risposta, erano già entrati in guerra.
Però salvava la faccia.
Sì,
diciamo.
Salvava la faccia. In realtà, fortunatamente per i romani, Filippo comunque rifiuta poi queste trattative. La guerra inizia e viene comandata da quello che sarà un po' il protagonista della guerra, un console, Tito Quinzio Flaminino, che era insomma il discendente di un più famoso cincinnato che abbiamo già trattato in passato lungamente. Sì. Era un console molto giovane che comunque in realtà mostrò subito un grande ardimento, perché sceso insomma in questa guerra poteva scegliere se andare diciamo ad uno scontro frontale nell'Epiro, nei pressi del passo di Antigoneia, oppure diciamo fare un giro un po' più lungo e girare i nemici. Lui scelse per la prima opzione, forse anche insomma per avere più gloria, chi lo sa. Passo che però era difeso molto bene da Filippo, che infatti insomma resiste a lungo, la cosa va abbastanza per le lunghe, tanto che insomma iniziano a far pensare a Filippo di poter offrire una pace separata, no? Di poter fare delle trattative. E qui Tito Quinzio Flaminino, in maniera anche abbastanza irremovibile, dice: no, se vogliamo trattare, la prima condizione diciamo fondamentale è la liberazione della Tessaglia, che era una regione greca che in realtà era da lungo tempo sotto dominio macedone. E quindi ovviamente anche qui, no, vediamo un tentativo di apparire in un certo modo agli occhi dei greci, tentativo che ovviamente ha successo, anche perché a seguito insomma di questa scelta sono molti poi i greci che simpatizzeranno diciamo per lui e si uniranno a lui.
Il liberatore.
Esatto, il liberatore.
Contro quell'antipatico di Filippo.
Beh sì, sicuramente era meglio rivolgersi ai romani che avere a che fare con i macedoni da un punto di vista greco.
E quantomeno li pensavano lontani i romani.
Sì, esatto. Succede che poi la situazione, insomma, al passo di Antigonaia si sblocca, anche grazie all'aiuto di Carope il Vecchio, che era il capo della Lega Epirota, che informa i romani di un passaggio segreto tra le montagne. Se vi ricorda qualcosa, insomma, la situazione è molto simile. E in questo modo circa, diciamo, 4.000 uomini percorrono questo sentiero tra i monti, sbucano alle spalle dei macedoni, che ovviamente sono attaccati da due lati, si spaventano e ovviamente devono ritirarsi in Tessaglia. Per essere più simpatici ancora ai greci, cosa fanno in Tessaglia? Fanno fuoco e fiamme, e quindi distruggono tutto, e fondamentalmente, diciamo, fa svanire ogni possibile insomma simpatia dei greci verso i macedoni. Cosa succede? Ovviamente la guerra va avanti molto a lungo. Nel corso di questa guerra Flaminio si mostra molto attento e addentro alle dinamiche delle politiche greche, cosa che ovviamente gli consentono anche di farsi portavoce delle istanze greche, per esempio a Nicea, quando c'è un congresso in cui in pratica passa la sua linea meno intransigente con Filippo e gli consente di ricevere insomma poi rinforzi dall'Italia. Flaminino lancia un altro ultimatum, evidentemente gli piacevano gli ultimatum, che prevede insomma la liberazione ancora di diverse città greche, tra cui Demetriade e Corinto, dimostrando che insomma la linea d'azione, ma soprattutto la narrazione della sua presenza in Grecia, era ovviamente molto chiara. La guerra prosegue ancora insomma per diversi anni, adesso non ci soffermiamo troppo, ma finisce nell'estate del 196, quando si giunge a una pace che viene suggellata dai giochi istmici, che richiamarono insomma in città tantissime persone da ogni parte della Grecia, in cui Flaminino fa quel discorso che abbiamo letto un po' in apertura e diventa in buona sostanza l'idolo dei greci, perché garantisce loro la libertà e l'autonomia. Ovviamente questa cosa non è casuale. Il rapporto, diciamo, che Flaminino poi avrà con i greci e con i santuari poi successivi, insomma, non saranno appunto frutto del caso e saranno figli di questa strategia.
Certo. Appunto ora iniziamo con le donazioni dei generali ad altri santuari greci, partendo proprio da quelle che il nostro Flaminino farà a Delo. Sappiamo che si reca al santuario insieme a suo fratello Lucio e i due donano Tito uno scudo d'argento e una corona d'oro, mentre il fratello una spilla d'argento. A seguito della presenza di Flaminino sono attestati ovviamente altri personaggi romani del suo, se possiamo chiamarlo, circolo, diciamo, che fanno altre donazioni a Delo, tra cui delle corone d'oro da parte di Attilio Serrano e Livio Salinatore, mentre abbiamo poi Manlio Acilio Grabrione, che dopo la vittoria delle Termopili, in cui sconfigge la Lega Etolica, fa anche lui una donazione al santuario. Tutte queste cose ovviamente le sappiamo, abbiamo come fonte l'inventario del Tempio delle Sette Statue a Delo, proprio dove sono riportate le donazioni che venivano fatte al santuario. Sempre nell'ambito del santuario di Delo poi abbiamo le donazioni di Lucio Cornelio Scipione, di suo fratello Publio, che poi passerà la storia come l'Africano, che donano il primo una corona di foglie di ulivo d'oro e in pratica in corona le Deliades. Chi sono le Deliades? Le Deliades sono in pratica delle fanciulle che avevano delle funzioni rituali appunto al santuario di Delo, in, diciamo, delle dinamiche di danze, rituali e cose così. L'altro invece fa una donazione di una corona d'oro e un doron, cioè un dono, ad Apollo di grandi dimensioni, di cui però non sappiamo la natura, probabilmente una statua.
Okay.
Per quanto riguarda poi il circolo invece dell'entourage degli Scipioni, abbiamo a Delo altre donazioni da parte di Manlio Gulsone, che dona anche lui una corona d'oro, Emilio Regillo, che si reca appunto insieme agli Scipioni al santuario, e Flavio Labbeone. Quando gli Scipioni si recano al santuario, probabilmente intorno al 190, prima di recarsi in Siria contro Antioco III.
Sì, l'abbiamo visto anche insomma in una delle scorse puntate, c'è la guerra siriaca. Antioco III era appunto il sovrano della Siria, che approfittando un po' del fatto che la Macedonia comunque era indebolita e stava cercando insomma la Siria ovviamente di estendere la sua influenza verso le altre città greche della costa dell'Asia Minore, e ovviamente cosa fa? Ha detto: beh, ai romani è andata bene, lo faccio anch'io, mi proclamo campione della libertà ellenistica contro il dominio di Roma stavolta, perché poi il nemico magari è sempre un altro. Cosa particolare che abbiamo anche già citato, ma tra i consiglieri di Antioco III c'era un certo Annibale, che comunque aveva trovato rifugio lì dopo la sconfitta e che magari insomma sobillava un po' l'odio antiromano di Antioco.
Come Demetrio prima con
sì, esatto, con c'è sempre qualcuno che sobilla, no? Nell'ombra. Abbiamo anche visto che il germe, diciamo, di questa terza guerra viene anche un po' dall'esito della seconda, in cui i romani avevano scelto di non disgregare o comunque di non togliere totalmente il regno a Filippo, cosa che aveva scontentato alcuni, in particolare la Lega Etolica, e che quindi in un certo senso diventano un po' il casus belli, perché a quel punto, visto che loro sono scontenti, a chi si rivolgono? Proprio ad Antioco, che chiedono quindi il suo intervento, insomma, in Grecia. Arrivato lì, insomma, Antioco con questa grande proclamazione magari pensa, no, che le masse greche si sollevino contro Roma, contro l'invasore. Per lui in realtà non si solleva proprio nessuno, tranne appunto i suoi alleati, quelli che l'avevano chiamato, e tanto neanche Filippo V di Macedonia, in realtà, che rimane alleato dei romani. Quindi ovviamente la sua avventura in Grecia più o meno fallisce prima di cominciare, viene sconfitto dalle Termopili e viene inseguito da Roma. Viene inseguito dai due Scipioni che guidano l'esercito romano attraverso la Tracia, e quindi insomma probabilmente anche in vista di questa impresa si recano insomma
al
santuario, e lo inseguono, forti anche del sostegno di Filippo V, che comunque in questo frangente è filo romano. La flotta romana intanto ottiene delle grandi vittorie, anche infoltita da Pergamo, che comunque rimane sempre un alleato di Roma, e Rodi, in particolare a Capo Corico e a Capo Pionneso, dove in pratica sconfiggono quella siriaca, e
flotta tra l'altro guidata da due che abbiamo visto al santuario insieme agli Scipioni, cioè Emilio Regillo, che era l'ammiraglio, il primo ammiraglio, e poi Fabio Labrione, che è stato l'ammiraglio successivo.
Beh, ottimo, vedi, torna tutto. e quindi insomma, dopo questa battaglia navale, il focus, diciamo, più grande, sia il culmine, diciamo, di questa guerra, sia con la battaglia di Magnesia, in cui l'esercito di Antioco viene in pratica completamente sbaragliato. La pace arriva nel 188 ad Apamea, nel quale i romani in realtà forse non hanno proprio l'intenzione di interessarsi in prima persona in quella zona del mondo, tant'è che appunto non chiesero praticamente nulla a livello di rivendicazioni territoriali, se non il pagamento insomma di una gigantesca indennità di guerra, quello ovviamente sempre, l'affondamento della flotta nemica, escluse dal conteggio circa 10 navi, e la consegna di alcuni nemici di Roma che li trovano rifugio, sperando di mettere le mani su Annibale. In realtà Annibale sparisce prima, non si fa consegnare, se ne va in Bitinia, dove poi morirà, in realtà suicida qualche anno dopo.
Aveva già capito.
Sì, aveva capito insomma dove tirava il vento. Il regno di Siria però non viene fatta la stessa cosa che quello di Macedonia, il regno di Siria viene smembrato e viene diviso tra Pergamo, gli alleati di Roma, e Rodi, diciamo, fatte salve alcune città greche della costa, ai quali viene concesso ancora una volta di essere liberi e autonomi, quindi diciamo rimane, no, il pattern
lanciato da Flaminino.
Esatto,
all'inizio.
Esatto.
Proprio per riparlare del nostro Flaminino, sono attestate sue donazioni anche al santuario di Delfi, dopo appunto la battaglia di Cinoscefale, dove fa una dedica di scudi d'argento e anche dello stesso scudo con cui aveva combattuto nella battaglia. La fonte in questo caso è la vita di Flaminino di Plutarco. A Delfi fa una donazione anche Glabrione, che lo avevamo visto in precedenza attestato a Delo insieme a Flaminino, in cui in pratica, però in questo caso, sono gli abitanti di Delfi a donare, diciamo, al generale una statua equestre, perché in un certo senso aveva liberato il santuario dall'influenza della Lega Etolica. Come se non bastasse, poi al nostro Flaminino in pratica vengono attribuiti dei giochi come quelli che venivano dedicati ai sovrani ellenistici nei vari santuari, che vengono ricordati come Titeia e vengono celebrati ad Argo e a Giteion. A quanto pare era rimasto molto simpatico ai greci come personaggio.
Beh sì, sicuramente. Beh, allora, diciamo che per questa prima fase possiamo concludere qui, anche perché qui sembra tutto fantastico, insomma c'è un grande trionfo, la simpatia, l'armonia tra greci e romani. In realtà poi arriverà qualcosa, insomma, a mettere in subbuglio la regione.
Che cosa?
In particolare la morte di Filippo V, che insomma è diventato nel frattempo un alleato, insomma, dei romani, ma il figlio
Perseo
non la pensa proprio così, e probabilmente insomma vorrà anche ritagliarsi un qualcosa di suo, e vedremo come andrà a finire nella prossima puntata, in cui insomma, analizzeremo un pochino questo periodo successivo, sempre con un'attenzione alle donazioni e al rapporto, insomma, dei romani con i santuari, anche con alcuni aneddoti abbastanza particolari e divertenti. Sarà la seconda di 3 puntate che faremo, diciamo, sul tema. Nella terza analizzeremo un pochino invece l'età imperiale, e che, insomma, con questa piccola serie dedicata ai rapporti con i romani preluderà in realtà all'inaugurazione di una piccola rubrica che faremo insieme a Valentina, e in cui andremo un po' a trattare alcune tematiche relative all'arte, alla mitologia. Non vi sveliamo più di tanto adesso, ma insomma da settembre la sentiremo un pochino più spesso.
Solo un'anteprima.
Esatto. Bene, io vi ringrazio ancora per averci seguito. Ricordatevi di seguirci sulle nostre pagine Facebook, sulla nostra pagina Instagram, anche su Spotify e su Apple Podcast. Lasciateci una recensione, che comunque ci aiuta sempre, insomma, a crescere. Lasciateci anche qualche commento se c'è qualche episodio di questo periodo, insomma, che vi ha colpito particolarmente. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio, e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.
Ciao!